Ciao, io sono Riccardo e questo è un nuovo episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto. Ieri siamo stati travolti e credo che il tuo sorriso sia, diciamo, comparso e poi scomparso, caro il mio Riccardino Bassetto, perché per un attimo eri ancora una volta, diciamo, diventato più ricco del giorno prima e poi si è un po' stabilizzato. Perché? Perché andatevi a guardare questo simpatico grafico oggi dell'andamento del Bitcoin nella giornata, diciamo nelle ultime giornate, in base a quando state ascoltando questo episodio. C'è stata una giornata in cui si è impennato il valore fino a toccare quasi i 48.000 e lì il sorriso del nostro prode head of operations si era allargato, in base a queste indiscrezioni di stampa che dicevano la SEC sostanzialmente sta per approvare gli ETF, quindi fondi di investimento con sottostante Bitcoin sul mercato americano. Escono anche poi dei tweet direttamente da Gary Gensler, che è il capo della SEC, e della SEC stessa. Viene fuori però poco dopo che l'account della SEC era stato hackerato da dei non meglio precisati hacker, e quindi grande incertezza, gran esatto. Casino, crolla, rimane comunque 45, sempre siamo, ricco, Bassetto,
siamo
state
lì,
tranquilli.
Siamo lì, continuiamo sempre ad essere lì, che ricchi.
Però che romanzo è questo, esatto. Qua delle vostre
gran
cripto.
Gran casino, ti direi.
Bitcoin.
Di fatto però il valore sta continuando ad aumentare, in particolare per l'imminente, come dicevi, approvazione di un ETF spot che darà la possibilità quindi di investire in Bitcoin come se fossero quasi delle azioni. Quindi sei all'interno di un mercato regolamentato e non sei su una piattaforma terra, come può essere Binance o Coinbase, e investi direttamente sul sottostante. Oggi già esistono gli ETF futures, quindi che ti danno la possibilità di investire sul valore futuro di Bitcoin, ma non hanno Bitcoin come sottostante. L'ETF spot dovrebbe essere una piccola rivoluzione e per secondo molti dovrebbe essere dovrebbe far continuare ad impennare il valore di Bitcoin anche nel 2024, che ricordiamo essere l'anno anche in cui avverrà l'halving di Bitcoin, che è un altro evento che praticamente induce la scarsità artificiale del Bitcoin e che tendenzialmente porta con sé poi anche un aumento del valore di Bitcoin, seguendo una normale curva di domanda e offerta. Quindi sì, sono sorridente e sono molto
perché
felice.
Comunque sono alte, queste valutazioni sono alte. Sai cosa non è alto invece? L'andamento dell'economia mondiale, perché proprio in questi giorni è uscito il report della Banca Mondiale che ha parlato di un sorry record, e c'è chi quindi ha iniziato a parlare di una sorry decade, quindi di mettiamola così, una decade non troppo felice. Perché? Perché si sta per chiudere sostanzialmente uno dei periodi più di crescita più lenta della storia moderna dell'economia globale. Abbiamo una crescita che è stimata al 2.4% e quindi si abbassa di uno 0.2% rispetto al 2023, e niente, siamo in una fase che così negativa in quanto lenta non si vedeva da quasi tre decenni. Questo è quello che si legge nel report della Banca Mondiale. Devo dire che quando leggo questi dati, e qua provo a, naturalmente non vi sfuggerà che al centro di questi dati così negativi in particolare c'è il triennio 20-23. C'è stata una piccola pandemia e mezzo, c'è stata l'inflazione, c'è stato in questo momento il forte rallentamento dell'economia cinese, è vero, però uno potrebbe dire so cose che capitano nel mondo. Ecco, quando leggo queste cose, quando guardo la grande preoccupazione con cui un'istituzione come la Banca Mondiale riporta queste notizie, mi sento un po' così dubbioso, mettiamolo così, o meglio, tengo in considerazione quello che quelle tante persone che ritengono che il mondo debba rallentare, che la crescita debba rallentare, che il PIL è un pessimo indicatore, che non possiamo continuare a crescere. Ecco, cosa esattamente in questa fase, in questi momenti, pensino? Non è una critica, non sono ironico né altro, però ecco, in qualche modo uno potrebbe dire, beh, regà, cioè stiamo facendo, cresciamo di meno, vorrei capire chi è felice, Vorrei capire chi è felice, come noto tra l'altro le emissioni invece continuano ad essere altissime e anzi nello stesso anno si registra l'anno più caldo di sempre, che vabbè è frutto di una somma di emissioni emesse nel corso di tanti anni, però ecco, vorrei sapere se qualcuno è davvero contento, se posso anche aggiungere tra l'altro in un momento in cui chi è e qual è la parte del mondo che sta rallentando più significativamente, tra le altre cose, sono i paesi emergenti, quindi quei soggetti che normalmente crescono naturalmente a percentuali più grandi e più importanti, infatti la stima è al 4%, ma stiamo parlando di un punto percentuale in meno rispetto alla stima che ci doveva essere. Questo vuol dire che, per parlare così da uomo della strada, l'Africa sta rallentando nella sua uscita, su graduale percorso di uscita da uno stato generalizzato medio di povertà. Questo è, e quindi mi chiedo un po' filosoficamente se davvero in queste fasi ci sia qualcuno di contento, soddisfatto, o meglio, davvero qui sono i casi in cui poi magari troveremo qualcuno con cui parlarne, sollevare una questione etica, cioè come guardare questi dati, perché diciamo i teorici della decrescita felice e quant'altro, che non sono poche persone in giro per il mondo, tecnicamente questo è ciò che vogliamo. Chissà cosa pensano in questi momenti.
Sì, non so se la ricerca sia quella di una decrescita o di una crescita più sostenibile, una crescita più equilibrata. Guardavo questo dato in particolare relativo agli Stati Uniti, sullo Standard & Poor's, quindi l'indice che analizza l'andamento delle 500 aziende statunitensi per valutazione, e c'è una differenza abissale tra le Magnificent Seven, che sono le prime sette grandi aziende, e poi le restanti 493. Se tu guardi l'andamento nel 2023 delle Magnificent Seven, hanno avuto degli incrementi giganteschi rispetto poi invece al, diciamo, Standard & Poor's 493. Sono davvero dati incredibili. Ti vedo di frettissima, ma prima di lanciare il gingolino con una bellissima big story con Antonio Palmieri,
diciamolo, annunciamo,
abbiamo un bellissimo annuncio, il primo evento di Actually del 2024, yes. Live. Registriamo una bellissima puntata in compagnia anche del grandissimo Raffaele Coriglione.
Raffi.
Ricorderete essere stato ospite più volte qui su Actually. Ci vediamo quindi martedì 16 gennaio.
Puntata crossover, perché nei fatti è la prima puntata dell'anno di Actually, ma con un grande mix su Mele Marce, perché sta arrivando, ve l'avevamo annunciato, sta uscendo, siamo pronti con la nuova serie, è una cannonata, storie matte, e insomma faremo un episodio, un momento live in cui un po' ve le raccontiamo, un po' ve le spoileriamo, un po' vi raccontiamo bene la filosofia dietro questo podcast. Vi aspettiamo a
Yellow Square.
Vi aspettiamo da Yellow Square,
Milano, in via Lattuada. Ci vediamo 16 gennaio alle 19. Trovate tutte le informazioni all'interno del link che trovate qui in descrizione dell'episodio. Lanciamo il gingolino.
Eccoci qua, Big Story torna anche in questo 2024, un grande amico di Will e di Actually, Antonio Palmieri. Ciao Antonio, come stai?
Ciao Riccardo, io bene, spero lo stesso per te e soprattutto per chi ci ascolta.
Speriamo, siamo tutti alla grande, li abbiamo sentiti molto carichi, le prime reazioni ai primi episodi di quest'anno sono state molto calde, sono certo che saranno calde anche le reazioni a questa nostra big story, che in realtà è una big story che vuole essere volutamente un po' alta. Vogliamo parlare di un argomento, anzi prendiamo ispirazione da un argomento di stretta attualità, la concorrenza. Ne ha parlato anche il nostro Presidente della Repubblica in maniera più o meno velata, rivolgendosi ad una serie di così corporazioni e al governo, dicendo di guardarle con forse un po' più di severità. Si è parlato tanto di balneari, di ambulanti e quant'altro, però qua secondo me la domanda è di natura più culturale quasi. Tu sei stato parte di un movimento politico partito nel 1994 che parlava di rivoluzione liberale. Naturalmente, quando si parla di spirito liberale, il concetto di concorrenza è a suo modo centrale, al netto del fatto che c'è una distinzione fra liberale e liberista, però naturalmente questo c'è, la libera iniziativa d'impresa è sicuramente una componente importante del concetto che sta alla base di un buon liberale. Ora, voi anche a un certo punto avete detto quello che noi ripetiamo spesso. Proviamo a fare challenge the status quo, per utilizzare un inglesismo ma anche un latinismo. Quindi c'è uno status quo, noi proviamo a cambiare le regole. In Italia ce ne sono tanti di status quo, alcuni le chiamano corporazioni, molto allergiche al cambiamento. Il cambiamento, secondo la dottrina economica europea, secondo i nostri trattati, passa anche attraverso la concorrenza. Dove sta il problema? Perché non ci riusciamo e perché facciamo così fatica in questo paese? Contro quali imbuti sei andato a sbattere, siete andati a sbattere nei vostri 20 e passa anni di governo di questo paese?
Diciamo innanzitutto che i governi Berlusconi sono durati la metà di questi 20 anni.
Giusto, giusto.
Per mettiamo la precisione, i puntini sulle i. Perché il dato è interessante, cioè ha un suo perché. Il primo 9 mesi, il secondo governo, in realtà 2, la legislatura, il terzo 3 anni. Quindi, facendo i conti, sono 9 anni. Il primo punto credo che sia questo, naturalmente sempre senza la pretesa di insegnare niente a nessuno, ma di condividere con te, con chi ci ascolta, un ragionamento. Il primo punto è la debolezza istituzionale del Presidente del Consiglio. Perché? Perché il Presidente del Consiglio, come ebbi modo di dire oramai quasi 15 anni fa, all'allora Presidente del Consiglio, ha meno poteri del sindaco del più piccolo comune d'Italia. Quali nello specifico? Sono 3. Il primo potere è quello della possibilità di fare l'ordinanza, cioè il decreto legge. Il sindaco fa l'ordinanza e non deve chiedere permesso a nessuno. Il decreto legge ha bisogno, da Costituzione, e non sto mettendo in discussione i poteri del Presidente della Repubblica, dell'avallo del Presidente della Repubblica. Quindi un primo strumento di azione rapido e incisivo, perché come sappiamo tutti, 60 giorni per tramutarlo in legge definitiva. Il secondo punto è la composizione della giunta, cioè del Consiglio dei Ministri del Governo. Il Presidente del Consiglio propone i ministri, ma ha bisogno dell'ok del Presidente della Repubblica. Idem per eventuali sostituzioni in corsa. Il sindaco sceglie la sua giunta e cambia come e quando vuole. Naturalmente, se poi la maggioranza del Consiglio Comunale lo mette in minoranza e si arriva al terzo punto, cosa fa il sindaco? Si rivolge ai cittadini, quindi ha il potere di sciogliere, che il Presidente del Consiglio non ha. E non voglio entrare nel tema della riforma costituzionale.
Non ci entreremo in questo momento.
Questa cornice è il primo ostacolo accanto all'altro tema, sempre di natura politica, così esauriamo, diciamo, la fase dell'ostacolo di natura politica, appunto, cioè il fatto che, per come si è evoluto bipolarismo italiano, poi che è stato per una fase tripolare, adesso sembra tornato non si sa in che termini, però è il fatto che tu governi con una coalizione, quindi mettendo insieme forze politiche che hanno DNA differenti e quindi visioni della società, del mercato e di conseguenza della concorrenza diverse. Questo impone un lavoro di sintesi, di cesello, e anche questo è l'ultimo aspetto che riguarda le difficoltà dentro la politica.
Mi era sembrato che la stessi prendendo un po' larga, invece no, è molto interessante quello che dici. Tu dici, allora, il primo attributo di qualsivoglia rivoluzione e di qualsivoglia tentativo di fare, come diciamo noi, perdonatemi per l'inglesismo, però è purtroppo il nostro marchio di fabbrica questo termine, challenge the status quo, quindi per provare ad andare effettivamente a smontare dei meccanismi precostituiti, serve un po' di radicalità. Per essere radicali bisogna averne le capacità, i poteri per farlo sostanzialmente. E il fatto che
la capacità, ti interrompo, non basta.
La capacità non basta, assolutamente. Sì, no, te lo dire perché di nuovo volevo evitare un altro inglesismo e quindi stavo cercando una parola giusta. Però ecco, bisogna essere abilitati a farlo. E quindi cosa si dice? il governo, che è poi l'organo sostanzialmente che avrebbe in carica questo tipo di responsabilità, ha queste responsabilità ma non ha davvero i poteri per portare avanti scelte così radicali. Alla fine ogni evoluzione poi si trova sempre ad essere in qualche modo smussata, le rivoluzioni con gli angoli smussati non sono vere e proprie rivoluzioni, e a quel punto cosa succede? Che lo status quo ha tutti gli elementi per rimanere lì bello forte, e di volta in volta poi dice sì, fallo il disegno di legge sulla concorrenza, poi ne riparliamo fra 3 anni dopo che io te l'avrò annullato, andando a parlare con le varie forze politiche, andando a farti un ricorso da una parte piuttosto che dall'altra. E quindi così già questo è un primo modo per smantellare a livello politico ogni tentativo di aprirsi in qualche modo ad una certa forma di concorrenza. Passiamo però invece, in qualche modo, questi sono i limiti endogeni a operazioni
di questo tipo.
Sono però
le premesse necessarie, sono fondamentali nel senso delle fondamenta.
Per poter fare cose. Però invece poi là fuori, cosa c'è? Ogni volta che si prova a cambiare, diciamo che in qualche momento magari avete avuto, per esempio, per una delle conquiste, avete avuto delle forti maggioranze, avete avuto una leadership politica particolarmente forte, appoggiata all'estero, magari anche in alcuni momenti con buoni rapporti, pochi mi direi tu, buoni rapporti con il Quirinale, e quindi magari quella forza lì c'era. E poi però che cosa manca? Che cosa manca per dire adesso cambio le cose? Adesso, cari miei, vi dico... questo settore qua lo apriamo alla concorrenza, perché sarà un beneficio comune di tutta la società e non solo dei pochi. Come riuscite, che cosa limita in quel momento per far venire meno il privilegio dei pochi a beneficio dei tanti?
Un limite credo sia il contesto mediatico.
Ecco.
Perché? Perché normalmente, per i criteri di notiziabilità, impatta comunicativamente chi protesta. Soprattutto se può farlo in una forma, diciamo, molto visibile. Allora questo...
Per parlare, per dire le cose, i tassisti che bloccano il centro di Roma o di Milano...
Che vanno davanti a Palazzo Chigi quando c'era Draghi, fanno un esempio.
Fanno tanta notizia. Si crea uno sbilanciamento dal punto di vista comunicativo.
Assolutamente uno sbilanciamento comunicativo a loro favore, perché... la maggioranza per la concorrenza, per definizione, come ogni maggioranza, è silenziosa, nel senso che non ha questo accesso. Allora, questo ha delle conseguenze.
Anche perché è una maggioranza inconsapevole. Mentre chi è titolare del privilegio all'interno dello status quo è ben consapevole del suo privilegio, quello che ancora non l'ha toccato con mano, quel privilegio, quel beneficio economico che potrebbe derivare da un'apertura alla concorrenza, non sa in realtà quanto bene li potrebbe fare,
no, non lo
e
sa.
Quindi non è che si mette a protestare chissà quanto.
No, e poi normalmente non ha tempo,
certo.
Non ha una capacità organizzativa, anche se devo dire il web sotto questo punto di vista ha battuto molte barriere all'ingresso, chiamiamole così, però l'effetto della ridondanza mediatica cosa produce? Nuovamente un effetto sulla politica, perché siccome l'agenda dei media determina l'agenda della politica, va bene, non dovrebbe essere così, siamo tutti d'accordo, però è così, e questo peraltro rientra in un ambito di concorrenza, cioè la concorrenza che c'è in una democrazia tra governo e opposizioni e all'interno della stessa forza di governo tra le forze che compongono la coalizione di governo. E quindi paradossalmente la concorrenza della democrazia diventa un elemento, almeno in Italia, che frena la concorrenza tout court, per tutti. Quindi questo è l'effetto della ridondanza mediatica, il primo effetto.
Molto
il secondo...
interessante questa lettura, scusate perché voglio sottolineare questo passaggio. Effettivamente se uno guarda alla democrazia italiana come... si guarda con gli occhi di chi guarda ai mercati, uno potrebbe dire è un mercato a suo modo molto concorrenziale. L'instabilità della leadership, e quindi non esiste quello che gli americani chiamano l'incumbent, è storicamente debole, mentre no, non c'è una posizione di potere così, perché pensate all'alternanza costante che c'è. Poi uno potrebbe dire sono sempre gli stessi comunque all'interno di quel mercato che si aggirano un po'. Può essere vero, però all'interno di quel mercato, che magari ha delle barriere all'ingresso a suo modo, c'è chi le ha scardinate nel 94, c'è chi le ha scardinate facendo un blog, le sta provando a scardinare il nostro amico Alessandro
ogni
Tomasi
oggi. Esatto.
Esattamente. Però di per sé, tolte le raccolte di firme, quant'altro, una volta che sei dentro il mercato è bello concorrenziale. Questa iperconcorrenzialità del mercato, a suo modo protetto, mettiamola così, della democrazia in Italia è a suo modo invece un agente contrario alla concorrenzialità, sì, dei mercati là fuori.
Ed è che è esposto alla turbolenza mediatica innescata dalle proteste eclatanti. Quindi questo è, diciamo, non voglio dire la tempesta perfetta, però che è una locuzione anche un po' abusata. Però è gli elementi.
Un film, possiamo dire. È stato un film abbastanza scadente.
Ma io non l'ho anche visto.
George Clooney, La tempesta perfetta.
No, non l'ho visto, quindi non posso giudicare. Però il tema, secondo me, è questo. Cioè la mia tensione e attenzione è sempre quella di capire le fondamenta, appunto, cioè quello che non si vede. Perché sennò guardiamo la punta dell'iceberg, che per carità è stata decisiva per il paro Titanic, ma sotto ci sono tanti aspetti che normalmente non vengono spiegati, non vengono compresi, non vengono quindi raccontati, e allora le persone sono a loro volta imprigionate in uno schema di azione e reazione e mai in uno schema di lungimiranza e di visione. Aggiungo, tornando alla mia prima risposta, dove invece in Italia ci sono stati elementi di discontinuità e di rivoluzione liberale? In alcune giunte regionali, in alcune città. Perché? Per il motivo di cui sopra.
Mi manca questo esempio, non sto capendo a cosa ti riferisci.
Io non ho timore a dire che la Lombardia, governata soprattutto i governi del primo Formigoni, nell'ambito dei poteri della regione, penso solo al tema controverso, per carità, della sanità.
Ok, piuttosto cioè che di un'apertura, si è scardinato un monopolio, naturalmente qua poi ci sono tante critiche di come è andata a finire. Certo.
Diciamo, infatti io sto parlando dello stato nascente, diciamo così, quindi sicuramente i primi due mandati, una diminuzione dell'apparato pubblico della regione, una diminuzione dei ruoli, degli incarichi, dei costi, oppure penso ad Albertini, la nostra Milano. Milano nel 97 aveva anche qui vicino le aree dismesse delle fabbriche. Adesso c'è la Fondazione Prada, ci sarà il Villaggio Olimpico, ma qui c'è tutta una ricostruzione avvenuta nel corso di questi 20 anni. Però aveva l'immondizia per le strade, le buche nelle strade, non aveva il depuratore, aveva queste aree dismesse che erano purtroppo ritrovo di sbandati. Già solo con i primi 4 anni di Albertini la situazione era cambiata. Allora le municipalizzate in perdita. Perché ha potuto farlo? Perché aveva un mandato forte, lui era forte, aveva il potere di scioglimento, si sceglieva gli assessori, quello che aveva coniato il termine di assessori intelligenti, certamente aveva un tessuto come quello della città di Milano, dove a un certo punto una chiamata alle armi di dire ragazzi vogliamo farlo,
ecco.
C'è stata la società milanese che ha reagito positivamente a questo appello e quindi è diventato un luogo di investimento, come sappiamo, non solo da parte dei milanesi, ma anche a livello internazionale, soprattutto europeo. Questo negli ultimi 10 anni.
Qui secondo me, adesso giusto perché devo fare il mio lavoro e provare a contestualizzare anche in maniera un po' meno partitica, che capisco, però naturalmente...
viene spontaneo un esempio di centrodestra per deformazione, diciamo.
Bei tempi del tuo passato, secondo me qui proverei ad emancipare il discorso da, diciamo, il colore politico della giunta che ha portato avanti quella o quell'altra riforma, perché banalmente siccome su Milano è emblematico come poi anche i cambi di colore delle giunte
hanno
costantemente portato avanti questo tipo di ragionamento, anche giunte come quella guidata da Giuliano Pisapia, sì, che sicuramente ha portato avanti questi...
Però perché si era messo in moto un meccanismo?
Secondo me qua c'è il tema culturale, no? Nel senso che secondo me non è un caso, queste cose qua sono successe probabilmente in un contesto geografico e culturale in qualche modo più incline e forse meno spaventato all'idea di vedere cambiare le cose e quindi dire beh sì, potrebbe entrare anche uno straniere. potrebbe entrare anche uno straniero qui a lavorare, a fare gli investimenti, mi potrebbe venire a far concorrenza, potrebbe venire a far concorrenza sui servizi, mi potrebbe venire a far concorrenza sulla produzione, e, però io credo che alla fine staremo tutti meglio anche se arriva l'impresa tedesca, anche se arriva, anche se l'appalto per lo scavo della metropolitana o dell'infrastruttura XYZ la prende anche un altro, credo sì, che alla sì. fine potremo stare bene.
Cito su questo un esempio, allora, dall'altra parte, le direzioni dei musei, ministro Franceschini.
Certo.
Allora, quello è un esempio dall'altra parte, così, perché io anche qui cerco sempre, chiaro, mi viene di più semplice fare gli esempi che conosco una storia, ho vissuto una storia. Però questo è un esempio, in un settore ben specifico, di apertura alla concorrenza, direttori stranieri, anche qui polemiche, però intanto è un esempio.
Mercato del talento, quello, no? Delle professioni, sì. Si dice, apriamo, perché tenere limitato alla classe dei, diciamo, accademici, direttori specializzati in materie culturali italiani, quel sì, mercato professionale lì, diciamo, apriamo e diciamo verrà il più bravo, e quindi eccoci qua con la Pinacoteca di Brera, gli Uffizi e quant'altro, tutte popolate di soggetti stranieri che sulla base del merito è arrivato quello più bravo. Qual è l'interesse pubblico finale? Che la Pinacoteca di Brera sia gestita nel miglior modo possibile, e se è più bravo l'inglese rispetto al milanese si prenderà l'inglese, perché l'interesse pubblico non è nell'averlo milanese, ma nell'avere la Pinacoteca di Brera gestita nel migliore dei modi possibili.
Non avrei saputo dirlo meglio.
Proviamo però ancora ad andare più a fondo, e provo a dirti, a chiederti invece se vedi, guardando avanti, più che più a fondo, guardando avanti, se tu vedi una parabola di cambiamento rispetto a questo tentativo di contrastare uno status quo così dilagante in Italia. Quindi il corporativismo, che noi dobbiamo alle nostre origini storiche, perché per qualcosa di più che un ventennio l'Italia è stata retta da corporazioni, perché l'economia era stata divisa in quella maniera lì, poi sono state sì, c'è un bellissimo libro di Federico Fubini, economista, commentatore sulle pagine del Corriere della Repubblica, se non ricordo più su Corriere, dove si trovi oggi, che racconta proprio questo, cioè fa proprio questa cronistoria e continua ad analizzare lo sviluppo delle corporazioni ai tempi del fascismo fino ad arrivare ai tempi nostri, cioè come sono trasformate, cosa è rimasto. L'analisi chiude dicendo è rimasto molto sia a livello del mondo delle professioni quanto a livello
anche perché nella cosiddetta impropriamente prima repubblica, perché come è noto siamo tuttora nella prima repubblica perché l'assetto costituzionale non è mai cambiato, allora andava in continuità e aveva una fortissima presenza dello Stato nell'economia.
Certo.
E quindi già questo per definizione contraddice la possibilità della concorrenza. Così come c'era al tempo il reddito di cittadinanza ante litteram, perché chi lavorava nello Stato poteva andare in pensione per lunghi decenni dopo 15 anni, 6 mesi, un giorno di lavoro.
Però guardando avanti, lasciaci con un messaggio, dico io, di speranza. Qua di nuovo io vorrei che lo capisse.
Di speranza
anche,
una parola sola. O due parole?
No, due parole. Perché vorrei davvero che si capisse che questo non è, un approccio dogmatico a questa vicenda, ma davvero un messaggio, secondo me, di speranza per soprattutto anche, no, parliamo tendenzialmente anche a tanti under, che sono di per sé sono quelli schiacciati dallo status quo così forte e potente in Italia, perché maggiore concorrenza nel mondo del talento, delle professioni, dell'industria, significa proprio anche per le persone più giovani e più brillanti, in un mondo che cambia molto velocemente, maggiori possibilità. Oggi devo dire che siamo un po' tutti disperati, perché in questo caso devo ritornare all'attualità, il caso dei balneari ci lascia con una sensazione di impotenza, perché tu dici, hai l'Europa che ormai l'ha detto in tutti i modi che questa cosa non sta né in cielo né in terra. Punto. Non c'è niente, non c'è Bolkestein che ha cambiato lavoro, e Tremonti che dice che Bolkestein si è rimangiato. No, l'Europa, c'è la Corte di Giustizia europea che si è espressa su un caso spagnolo che però è efficace anche qua in Italia, c'è il Consiglio di Stato che lo ha detto in maniera molto netta e molto chiara. lo ha detto il Presidente della Repubblica ormai un numero di volte impressionante. Quindi, se vogliamo, cioè, e le cose non cambiano, le cose non riescono a cambiare. Prova a darci un messaggio di speranza per dire, ma guarda che invece forse, secondo me, a un certo punto andremo a sbattere contro qualcosa che ci farà cambiare rotta.
Devo tornare sempre all'origine. Bisogna avere a livello di governo nazionale un sistema che consenta di poter rischiare.
La possibilità di dar vita a cambiamento sta solo in quello spazio,
però questa è la premessa, perché altrimenti tu
senza riforme istituzionali non andiamo da nessuna parte.
Sai che vai a sbattere, cioè rischi sempre di andare a sbattere, perché non hai, è come un allenatore della squadra di calcio. Leggevo sulla Gazzetta qualche giorno fa, hanno fatto questo forum con Fabio Pecchia, che allena in Parma, capolista in Serie B,
immagino, ok?
E lui ha detto, ho alle spalle una proprietà che ha impostato un lavoro sul medio-lungo periodo. Quindi ho potuto l'anno scorso impostare con risultati antalenanti, contavano già i tornare in Serie A, non ce l'hanno fatta. Quest'anno sono capolista con discreto margine attuale sulla seconda, e quindi auguri, ma lui ha potuto proprio dire questo, cioè io sono dentro un contesto che mi consente di lavorare con i giovani, lavorare con i giocatori esperti, lavorare sapendo che non sono legato a un risultato immediato.
Posso permettermi di scontentare qualcuno nel breve periodo, cosa che i governi forse non possono
fare. Non possono fare
perché sono troppo travagliati.
Ma pensiamo e chiudiamo, perché 9 giugno, elezioni europee,
certo.
4.000 comuni al voto, 5 regioni che vanno al voto nell'arco di questo anno, ogni volta un test per la maggioranza pro tempore, e di conseguenza come fai? E torniamo alla concorrenza che c'è, certo, dentro la politica, e a come viene soprattutto raccontata e all'impatto che esso ha sulle leadership politiche.
Sono molto d'accordo con te, sono un convinto sostenitore dell'idea
del
che
Parma.
Ogni grande Parma sì, perché ai tempi io ormai non riesco più a seguire nulla di calcio, però era gemellato con la mia piccola Sampdoria, che oggi credo che invece viaggi non so dove, Serie B, ma malmessa, ed eravamo gemellati un tempo. Però quello che dico è che sono molto d'accordo, o cambiamo o facciamo o abbracciamo una logica di cambiamento istituzionale, o probabilmente questo paese farà molta fatica ad abbracciare altri tipi di cambiamento. Però ecco, io non credo che sia sufficiente, lo dico perché da grande appassionato così analista amatoriale del fenomeno macroniano dalla prima ora ad oggi, sicuramente ha portato a casa tanti risultati, ma se vediamo una persona che gode di un sistema istituzionale presidenzialista e quindi con un forte così empowerment istituzionale dalla sua, comunque guarda tutte le difficoltà che ha avuto nel corso del tempo, ha portato a casa tanti risultati naturalmente, però vediamo, e quelle poi in Francia bruciano le piazze, in Italia comunque la gente magari non si metterebbe a bruciare le piazze come le brucia lì, però sicuramente ci vuole anche un po', così possiamo dire, un po' di rivoluzione anche culturale, cioè dal basso, in cui dire ragazzi forse dobbiamo avere un po' meno paura di questa idea del cambiamento. Il sentiero non battuto non è necessariamente un sentiero più brutto, perché guardate che questo sentiero battuto italiano è un sentieraccio per noi da un sacco di tempo, quindi forse sarebbe il caso di cambiare un po' le cose.
Ma diciamo che il cambiamento comunque è già in atto in tanti ambiti della società, favorito sicuramente dalle tecnologie, ma soprattutto pensavo in realtà alle leadership aziendali, a un cambiamento di mentalità delle leadership aziendali, che è un tema sul quale lavoreremo quest'anno con la nostra fondazione Pensiero Solido, e questo è il luogo nel quale il cambiamento, quindi magari non la rivoluzione, ma sicuramente una evoluzione liberale è possibile, praticata, diciamo così, punto per punto.
Grazie mille Antonio Palmieri per essere sempre il miglior aiutante nello sviluppare riflessioni solide, per rubare il titolo della tua fondazione. Per noi è fondamentale avere momenti di questo tipo in cui proviamo un po' ad astrarci dal qui e ora e a fare un po' di zoom out. Grazie davvero e direi ci sentiamo al prossimo incontro qua su Actually.
Con piacere, grazie a te Riccardo e un saluto solido a chi ci ha ascoltato.
Grazie a tutti e a tutte.